Ero al Bataclan il 13 novembre 2015, fra le 21.24 e le 21.47, non ero nemmeno nell'undicesimo arrondissement. Ero da casa, avevo lasciato in anticipo il teatro di Nanterre, dove ero andata a vedere Ça ira fin de lui di Joël Pommerat con la mia classe. Una emicrania mi aveva costretta a andarmene durante la pièce e ad ascoltare, riaccendere il mio telefono. E alla fine, proprio durante la notte, molto più tardi, quando l'ho riacceso, ho compreso quello che era successo. Avevo ricevuto decine di messaggi e di chiamate non risposte. Un'ondata di panico, di tristezza e di collera. Intanto che una giovane studente di 19 anni all'epoca viveva questa espressione, questa impressione, che era quella di tutta una generazione che aveva perduto la sua innocenza. E il Bataclan ci ha gettato nel mondo degli adulti e ha impresso su di noi qualcosa di strano, una forma di presenza, un'inquietudine persistente, la sensazione che dappertutto e in qualunque momento potesse accadere qualche cosa di terribile. E quando un anno dopo siamo ritornati ad assistere allo stesso spettacolo, quando è stato diffuso un annuncio che diceva che nello spettacolo c'erano degli spari, ho compreso che tutto era cambiato. E questa è la testimonianza raccolta da Liberation insieme a quella di 13 diversi artisti e rappresentanti della cultura per fare una riflessione su ciò che accade proprio quel 13 di novembre. Come nel suo memoir, Nadia Terekiewicz aveva 19 anni, appunto era una giovane studentessa e poi sarebbe diventata attrice teatrale, dunque era appunto andata a vedere questo Ça ira fin de lui di Joël Pommerat, quello che è accaduto un anno dopo è chiaramente molto significativo, la sua memoria, il fatto che nulla sarebbe più stato come prima, soprattutto per la sua generazione. Su Liberation l'iniziativa appunto è quella di ricevere le 13 opinioni come la sua, i 13 ricordi come il suo, per trovare dei contributi che poi sono stati illustrati dai disegni di Annette Messager. Ricordi personali come in questo caso, riflessioni politiche, creazioni artistiche. 13 sguardi sul 13 novembre, questo è il titolo dell'operazione lanciata da Liberation, di cui vi abbiamo appunto letto un esempio e soprattutto una sintesi del pensiero di una persona che è stata molto giovane, quel famoso 13. Tra poco cominciamo la nostra consueta puntata di Cult.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after. I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared in the bed. In the limo, you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long.
Ed eccoci alla nostra prima ospite, parliamo di un libro che sarà anche oggetto di un incontro proprio quest'oggi alle 16.30 alla RSA Saccardo di Milano, e non è un caso, non è un luogo casuale, perché si parlerà della fatica emotiva di chi accudisce i familiari anziani. Si tratta di qualcosa che riguarda moltissime persone in Italia e nel mondo, e c'è un libro dal titolo Un cerchio di ciliegie, comfort book per chi accudisce persone anziane, firmato da Alba Bonetti, che oltre a essere una nostra ascoltatrice è già stata ospite ai nostri microfoni. La casa editrice è Tra le righe, e noi ne parliamo proprio con lei anticipandovi questo incontro che si terrà quest'oggi. Buongiorno Alba, bentornata.
Grazie, buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, è più di un libro, diciamo, di approfondimento, direi, dell'aspetto, solo dell'aspetto, che è già molto importante, di come si accudisce una persona o un familiare anziano nel periodo più faticoso forse della sua esistenza. È anche un libro in cui si fanno delle considerazioni, no? Proprio anche sullo stato emotivo, su tutta una serie di retaggi, per esempio, no?
Sì, certo, perché penso che sia importante come dire, per dare sollievo alla generazione dei nati negli anni 50-60 che si trova ad accudire genitori che vivono questa longevità di massa, sia importante inquadrare il fenomeno nella sua assoluta novità nella storia umana. Cioè non ci sono mai stati così tanti vecchi nell'umanità come adesso, non in tutti i paesi del mondo, ma in tanti paesi del mondo.
Progressi della medicina, longevità di massa.
Sì, l'umanità peraltro ha sempre desiderato di vivere a lungo. La medicina ci ha dato un regalo un po' a metà, nel senso che ci ha allungato la vita, ma ci ha regalato una vita molto medicalizzata. Non è che progressivamente, andando avanti negli anni, la medicina ci rende bionici. Diciamo che dà delle stampelle alla nostra progressiva fragilità.
Certo.
E questo ha dei risvolti sia esistenziali che psicologici sulle persone che invecchiano e sulle persone che li accudiscono. Paradossalmente, più vecchi ci sono nel mondo, e meno la vecchiaia è un tema trattabile.
Eh sì, è un tabù.
Sì, è un tabù. In termini individuali non si chiede a un vecchio come ti senti che stai diventando vecchio, perché questa non sembra un'area interessante da esplorare, ma non è interessante perché ci schermiamo.
Certo. Quindi il libro è anche un modo per dare voce o mettere in evidenza, insomma, tutta una serie di verità e considerazioni che ci vergogniamo di dire, giusto?
Sì, questo ci vergogniamo di dire sicuramente, è un modo anche per dire siamo pionieri, i novantenni di adesso sono pionieri perché non hanno memoria dei loro genitori novantenni, perché i loro genitori non hanno vissuto così a lungo. E noi che accudiamo, la generazione che accudisce, è a sua volta pioniera della cura. Quindi assieme guardiamo questo territorio che nessuno ha ancora esplorato e quindi diamoci il sollievo di sentirci ignoranti, punto primo. Punto secondo, perché siamo ignoranti e non abbiamo alternative, perché o siamo caregiver o lo diventeremo. Viviamo nel paese più vecchio d'Europa, quindi è una cosa che incontreremo nella nostra esistenza. Però se siamo ignoranti vuol dire che abbiamo tante cose da imparare.
Certo. Alba, com'è strutturato il libro?
Il libro è strutturato in tre parti. C'è questa parte iniziale concettuale che approfondisce i temi che ho un po' velocemente introdotto adesso. Come mai non riusciamo a parlare della morte, come mai non riusciamo di conseguenza a affrontare la vecchiaia e quanto è complicato accudire. Poi c'è una parte che sviluppa l'analisi degli aspetti emotivi del tenere un anziano a casa o del portarlo in RSA. Io non ho un'indicazione standard, perché la cura, l'accudimento è un'esperienza totalmente vestita sulle caratteristiche della persona e della famiglia, e quindi non ci sono opzioni preferenziali, però è bene che le famiglie abbiano degli spunti per ragionare su una scelta o sull'altra, o su una scelta prima, una scelta dopo, l'altra può venire dopo. La terza parte è la parte delle storie, perché ogni caregiver pensa di vivere un'esperienza assolutamente unica, perché appunto, essendo la vecchiaia una condizione censurata, chi accudisce i vecchi non si racconta, risponde a questa prescrizione sociale della censura, e quindi ognuno pensa di vivere delle cose assolutamente che non succedono ad altri.
Certo.
E invece quando poi questi spazi di confronto si aprono sono sempre molto nutrienti, e ho pensato di mettere nel libro il resoconto di interviste che ho fatto a caregiver, proprio per dare la possibilità a chi legge di trovare un confronto almeno attraverso le pagine con storie che sembrano lontane, ma in realtà sono molto vicine all'esperienza di tutti coloro che hanno questo tipo di carico, che non è solo materiale, è mentale ed emotivo insieme. E siccome io ho scritto questo libro nella duplice veste di direttrice di RSA e di persona che a sua volta ha curato i cari di famiglia, gli anziani di famiglia, ci sono anche due capitoli autobiografici e alla fine un breve elenco di suggerimenti per caregiver da prendere, con quella premessa che dicevo, che poi ogni situazione fa a sé.
Naturalmente, però già leggere testimonianze che possono avvicinare la propria esperienza, che spesso appunto si vive in solitudine, anche con, talvolta con momenti di grande disperazione o rabbia, è un elemento di comfort, come giustamente no? Il comfort book per chi accudisce persone anziane. Mi sembra un'operazione fatta non solo con la competenza che viene insomma dall'attività professionale e dalle vicende personali, ma estremamente provvidenziale. Quindi non possiamo che segnalare che ovviamente se ne parlerà molto più estesamente alle 16.30 alla RSA Saccardo, nell'ambito di Book City, dove un cerchio di ciliegie edito da Tra le righe sarà presentato da Alba Bonetti stessa. Ma l'ultima domanda, non abbiamo detto perché si chiama Un cerchio di ciliegie.
Si chiama Un cerchio di ciliegie perché questo è il racconto, uno dei due racconti miei, su mio zio. Mio zio aveva avuto un ictus e non era più in grado di dire frasi di senso compiuto, ma lui non aveva figli, era seguito da noi nipoti e facevamo un grande esercizio per dare senso alle frasi strampalate che diceva, perché non volevamo accettare la diagnosi nefasta dei medici, e quindi tutte le sue, siccome era uno zio che aveva avuto una testa meravigliosa, non potevamo accettare che si fosse tutto sbriciolato. E allora una volta, vedendo mia sorella e mia cugina, disse: siete come un cerchio di ciliegie. E noi su questo avevamo ricamato che aveva voluto dire che le nipoti lui le vedeva di rado, ma in quel periodo di più, e una nipote chiamava l'altra come una ciliegia chiama l'altra, cosa che assolutamente lui non poteva essere in grado di dire. Ma questo esercizio, io allora non lavoravo ancora in RSA, ma questo esercizio l'ho visto fare moltissime volte dai familiari che accudiscono i loro cari in condizioni ormai compromesse dal punto di vista cognitivo. Ed è un grande esercizio di amore, quindi l'ho tenuto come titolo in omaggio allo zio e in omaggio a tutti quelli che come me hanno avuto esperienza di queste fasi della vita.
Alba Bonetti, grazie per tante cose. Allora, 16.30 RSA Saccardo, che si trova dove?
È in zona Lambrate.
Per presentare Un cerchio di ciliegie Tra le righe edizioni, grazie, buon lavoro, a risentirci, a presto.
Grazie, buon lavoro anche a te, ciao.
A presto.
Yeah.
La rivoluzione incompiuta, il titolo di un incontro di Book City dedicato all'opera La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco, è un libro che ovviamente tratta le divisioni interne della Chiesa Cattolica fra tradizionalisti e riformatori. Edito da Il Millimetro. E allora Marco Politi è stato intervistato da Michele Migone.
Il titolo del libro Rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco. Rivoluzione incompiuta, e quindi questo cosa significa per la Chiesa?
Beh, per 12 anni nella Chiesa c'è stata una guerra civile scatenata dagli ambienti ultraconservatori che erano contrari ad una apertura riformistica di Papa Francesco. Papa Francesco ha deciso all'inizio di dare la comunione ai divorziati risposati, benché il sinodo della famiglia del 14 e del 15 non lo avesse scritto nero su bianco. Francesco ha deciso di dire che i gay sono tutti figli di Dio, che non c'è più nessuna discriminazione, anzi ha permesso che ci fosse anche una benedizione delle coppie gay, sebbene in maniera non così rituale come altri momenti all'interno della Chiesa. Francesco ha voluto che si aprisse una discussione sul diaconato femminile, anche se la commissione che lui ha istituito non è arrivata ad un risultato, perché era totalmente spaccata, così come è spaccata la Chiesa, così come sono spaccati i vescovi su questo tema. Però al tempo stesso Francesco per la prima volta ha portato delle donne in posizioni apicali nella curia romana e ha dato il diritto di voto per la prima volta dopo 1700 anni, il diritto di voto a delegati femminili nel sinodo dei vescovi del 2024 del 2025. È chiaro che questi strati sono un passaggio che va completato poi organicamente, ecco perché tutte queste tematiche sono poi sul tavolo adesso di Leone XIV.
Ma le porterà avanti il nuovo Papa oppure no?
Il nuovo Papa da un lato ha la missione di ricucire la polarizzazione che si è creata nella Chiesa. Francesco stesso, 3 giorni prima di morire, durante la Via Crucis al Colosseo, lui aveva scritto i testi e esclamava: Signore, la tua Chiesa è come una tunica lacerata, riporta la pace tra i tuoi discepoli. Quindi Leone certamente ha l'intenzione di ridurre le tensioni, però già su 2 punti molto precisi, dove ambienti conservatori avevano fatto pressione per tornare indietro, la comunione dei divorziati e la benedizione alle coppie omosessuali, Leone ha deciso di non andare indietro, ha bloccato questo tentativo. Invece rimane sul tappeto la questione più scottante, che è quella del diaconato femminile. Lì già Francesco aveva dato un colpo di freno nel 2025, nel 2024, e adesso anche Leone è intenzionato a metterla in stand-by almeno per un po' di tempo.
Quindi il papato di Francesco, tu che bilancio ne fai in questo tuo nuovo libro?
Beh, è un bilancio che ha portato la Chiesa fuori da una situazione fossilizzata, perché sia con Giovanni Paolo II sia con Papa Ratzinger su tutti questi temi c'era un muro assoluto, c'era l'assoluto diniego di accettare il divorzio, di accettare le nuove famiglie che si formavano e quindi di dare la comunione ai divorziati risposati. Non si apriva minimamente il discorso sul ruolo della donna come accesso al diaconato e in futuro anche accesso al sacerdozio. E sulla questione degli omosessuali pensiamo che la linea di Ratzinger era di dire: bisogna rispettarli come cittadini, non bisogna perseguitarli, ma ciò che fanno è immorale, ciò che fanno è contro natura. Una cosa che Francesco fin dai primi passi del suo pontificato ha totalmente rovesciato.
Chi si opporrà al cammino di Leone XIV, con quale, diciamo, intensità Leone XIV proseguirà nella sua azione?
Questa è la grande scommessa in questo momento, perché certamente Leone vuole andare avanti, però si trova di fronte a una chiesa che non è più la chiesa centralizzata romana di 20-30 anni fa e dei secoli passati. L'episcopato dell'Europa orientale è molto più conservatore di quello dell'Europa occidentale. All'interno dell'Europa occidentale noi abbiamo a loro volta grandi divisioni, anche i vescovi italiani non sono tutti su una linea riformista, pensiamo che i vescovi italiani non hanno avuto il coraggio in tutti questi anni di iniziare una inchiesta indipendente sui crimini di abuso dei minori avvenuti negli ultimi 50 anni, come è stato fatto in Austria, come è stato fatto in Inghilterra, come è stato fatto in Germania, come hanno fatto in Francia, come hanno fatto negli Stati Uniti. I vescovi americani sono totalmente spaccati, anzi con una prevalenza più conservatrice e antifrancesco negli ultimi 12 anni. I vescovi dell'Africa, per esempio, sono fedeli al Papa, però hanno detto che non benediranno mai le coppie omosessuali. Quindi la Chiesa è entrata oggi in una situazione anche di frammentazione, oltre al conflitto interno.
Era Marco Politi, autore di La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco, che sarà presentato quest'oggi alle ore 18 alla Fondazione Ambrosianeum di Milano, con Fabio Pizzul, che ne è presidente, Gloria Mari, presidente dell'associazione Nocetum, Gaia De Vecchi, teologa, e Rossella Miccio, presidente di Emergency. L'intervista era di Michele Migone. E ora Barbara Sorrentini, che ha intervistato Alessandro Sugar a proposito della prima edizione di Slam Sounds Like a Movie, che in triennale è un nuovo festival dedicato alle colonne sonore cinematografiche.
Slam è dedicato alle colonne sonore internazionali per la prima volta a Milano e forse per la prima volta anche in Italia, perché non ce ne sono di festival legati alla musica da cinema. Se ci racconti un po' anche lo spirito e perché è nato questo festival.
È nato da innanzitutto come occasione di festeggiare il 65esimo anniversario del catalogo CAM, e quindi ci sembrava una bella occasione celebrarlo anche con un festival, e poi proprio lo spirito del festival in generale è quello, anche se vogliamo, di dimostrare la versatilità delle colonne sonore della musica da film, che nascono per accompagnare le immagini dei film, che però, diciamo, ci siamo resi conto anche con tutto il lavoro di restauro del catalogo CAM, che è tutta musica che ha una grandissima dignità e un grandissimo valore artistico, e quindi è benissimo in grado di sopravvivere anche slegata dalle immagini del film, ed è musica che contamina un sacco di altri mondi, come moda, musica con reinterpretazioni contemporanee, cinema ovviamente, architettura. Quindi questo festival è l'occasione di celebrare questa dinamicità e questo valore musicale in tutte le sue forme diverse.
Il vostro nome è quello di un'etichetta discografica molto importante, c'è anche Caterina Caselli, insomma, nello staff. Proprio un'etichetta discografica che si occupa di cinema, è molto interessante questo aspetto. Vabbè, un po' ce l'hai raccontato, se vuoi dirci anche un po' chi porterete, come si svolgerà.
Vari ospiti nel corso dei 3 giorni, da registi di oggi ad artisti, diciamo, musicali. Sicuramente alcuni dei nomi di cui siamo più felici sono Nicolas Winding Refn, regista danese e americano, che presenterà Il caso Mattei, che è film di Francesco Rosi, di cui CAM è proprietario della colonna sonora di Piero Piccioni. Emil Mosseri, che si esibirà per la prima volta in Italia, anche lui compositore legato al cinema, e non solo. Daniel Bloomberg, compositore premio Oscar di The Brutalist, Mary Ramos, music supervisor di Quentin Tarantino, e tanti altri ospiti.
Dal 14 al 16 novembre qui a Milano, in buona parte in triennale, quali sono i luoghi coinvolti?
Spazio Voce, il teatro di triennale, e Spazio Cuore.
Bene, sono tutti i tre spazi di Triennale dove Slam Sounds Like a Movie, il primo la prima edizione di questo festival dedicato alle colonne sonore, si svolgerà, come ci ha raccontato Barbara Sorrentini insieme ad Alessandro Sugar. Pubblicità, torniamo fra poco con un ospite in studio, un grande scrittore. A ovest e nord-ovest della Cina si estende un territorio attraversato dai grandi fiumi siberiani, ma per il resto costituito da steppe e da un vasto deserto. In questa regione vivevano uno accanto all'altra due popoli, i turchi e i mongoli, che avevano molte usanze comuni ma parlavano lingue diverse. Per secoli hanno vissuto in tende o, anche se stanziati nel deserto, all'aperto. Condividevano lo spazio con cammelli, pecore e cavalli, realizzando abiti e tende con la loro lana e nutrendosi della loro carne e del loro latte. Ma nei periodi di siccità non disdegnavano i rettili del deserto. Capeggiate dai mongoli, le due popolazioni invadevano periodicamente la Cina per cercare terreni fertili e facevano razzia di tutto quello che trovavano. Ma ben presto i cinesi, rendendosi conto della violenza dei mongoli e capendo che erano una minaccia, costruirono una grande muraglia intorno al loro territorio per impedirne le scorribande. Da allora i mongoli volsero le spalle alla Cina e posarono gli occhi sulle terre fertili e ricche dell'antico impero persiano. Una volta stabilito il nuovo obiettivo, scelsero Genghis Khan come loro capo. Allora, questo è l'incipit, ma ce ne sono tanti di incipit di questo libro che sarà presentato proprio quest'oggi al Teatro Franco Parenti nel tardo pomeriggio. Poi vi daremo i dettagli in chiusura della conversazione con il nostro prossimo ospite. Stiamo parlando del libro Quello che cerchi sta cercando te, un viaggio mistico nella vita e nella poesia di Rumi, edito da Iperborea, di Kader Abdollah, che da molti anni pubblica i suoi libri in italiano proprio con questa casa editrice. Perché, visto che lui in origine è persiano, pubblica per Iperborea? Perché da molti anni esule, tra l'altro perseguitato sia dal regime dello Scià di Persia sia da quello degli Ayatollah, si trova in Olanda, di cui è diventato ormai un cittadino, tanto da scrivere in una lingua che non è quella sua d'origine. Questo è il motivo per cui Iperborea da molti anni ha fatto scoprire ai lettori e alle lettrici italiane il lavoro di Kader Abdollah. Questo libro è del 2022, arriva appunto in italiano nella traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo, spero di aver detto gli accenti corretti perché sono cognomi difficili, e io do il bentornato a Radio Popolare a Kader Abdollah. Welcome back, Kader, thanks for being with us. Yes, you have to stay closer to the or you can move it. Yes, that's a good way of hearing you better. Thanks very much. I was just introducing the book and all the details about your biography that we remind to our listeners every time we interview you. How many years have you been in Holland now? In the
About 100 years, I think. A long time.
It feels like 100 years.
It feels as 100 years.
When was the year you went to Holland the first time?
It was 1988, when I reached the Netherlands.
Yes, the Netherlands, yeah. I'm saying Holland because I'm old. I'm sorry, because it's just because we say Holanda, but
it's
we can say Paesi Bassi.
It's
also
more better than Netherlands, Holanda.
Anyway, being always, I would say, not on the run, but being always outside your original country, which is Iran, Persia, the ancient Persia we were talking about, reading the beginning of your book. You went back to Rumi, which is a worldwide known poet, and not only, also an historical figure, a symbol of many things for many people. Because, as many Persians, you had been knowing Rumi as a child.
Yeah, yeah, sure.
But you went back to him in another way in this book.
Oh, this is nice. Yes, yes, yes. Look, Rumi, I have written this book as a gift for first for Dutch people, as my they have invited me to stay in their home, and they gave me their language, and I wanted to give a gift back, and this is Rumi, and now this December is coming, and I will give it as a gift to my Italian readers. But why I have written this book, there are hundreds of books written about Rumi, you know. Everybody in the world knows Rumi, and young generation in Italy too, the girls or boys, if they are in love, and they use Rumi's, but they know only a short story, a short poem of him. But I told myself, there are hundreds of books published about him. What can you say about him? But suddenly I found something important. He was the same as Qadir Abdullah. He escaped of his country. He was an immigrant, and his escape, and to be an immigrant, and to teach it himself and new languages, and to meet new cultures, it changed him to a worldwide poet, and so important as Shakespeare in the Western culture. And because of that, I tried to show it again. But it was not for me to go back in the past. But I walked to the future, a new phase of Rumi.
Allora, dunque, il libro parla di Rumi, ne ricostruisce la biografia, ma non solo. Sì, parliamo con un grande scrittore, quindi è un libro che va molto al di là della ricerca storica, che pure è molto importante. E io, la domanda che ho fatto a Qadir Abdullah, nostro ospite quest'oggi, riguarda proprio la sua esperienza personale, dato che come giovane persiano, anche giovanissimo persiano, si sa che in Persia la poesia è importantissima, aveva conosciuto Rumi anche attraverso gli insegnamenti del padre, ma in questo libro ritorna a Rumi in una maniera diversa. E allora la risposta di Qadir è stata: questo libro è stato un dono che ho fatto agli olandesi, che mi hanno accolto e ospitato nel loro paese, che mi hanno insegnato la loro lingua, e allora innanzitutto ho pensato di scriverlo in questo senso, così come adesso che è uscito in traduzione italiana, dato che è dicembre, potrebbe benissimo essere un dono anche per i lettori e le lettrici italiane. Quando ho iniziato a scriverlo mi sono domandato cosa potessi dire io di più su Rumi, su cui sono usciti centinaia di libri, non soltanto con i suoi scritti ma anche di commento, di analisi, di approfondimento. Rumi è, come si diceva, noto in tutto il mondo. Moltissimi giovani, quando sono innamorati, usano le parole di Rumi o le poesie brevi per dire delle cose, ma in realtà lo conoscono poco, ne conoscono soltanto alcuni aspetti, forse anche un po' superficiali. Cosa potevo aggiungere io? Dopodiché mi sono reso conto che Rumi mi somigliava molto a Kader Abdallah, sempre esule, sempre in fuga dal proprio paese, un emigrante che è costretto a imparare una nuova lingua, una nuova cultura, e questo fatto lo rende a questo punto un poeta noto in tutto il mondo, importante tanto quanto Shakespeare nel mondo occidentale. E dunque io non volevo fare un viaggio nel passato, o non soltanto, volevo guardare verso il futuro restituendo un'immagine più completa, nuova, di Rumi. This book, as we were reading before, starts with Genghis Khan and the invasion of the Mongolians in Persia.
In Persia, yeah.
That's very important, Empire. Obviously, because it has to do with the personal history of Rumi, who, we remind to our listeners, lived in the 11th century. Yeah. So, obviously, we do a jump backwards before looking into the future, as you were saying, to understand why Rumi had to be always outside of his country, learn new language and cultures. Is that true? So everything starts with Genghis Khan. Tutto comincia con Genghis Khan, come abbiamo sentito dalla lettura, perché fu questo che spinse Rumi ad emigrare. E quindi, come abbiamo detto, dato che è vissuto all'inizio del 1200, questo è un salto indietro di molti secoli che facciamo poi per guardare al futuro.
Yes, this is not only a book about poetry, this is a book about culture.
History,
history, this is a book about history. This is a book about history that I know that the Western culture, Western countries, they don't know this side of story. They know Genghis Khan, but they don't know what Genghis Khan had done with the Persian culture and with the, our cities and our people. And when Genghis Khan came inside Iran, he destroyed everything, not only the building, he killed the trees, he killed the animals, he killed the poets. And the father of Rumi knew that his son, a boy of 14 or 15 years old, that he was a gold worth, it's a pearl, and he took the hand of his son, and he escaped to save a great poet in the future of Iranian and Persian culture. Genghis Khan destroyed everything, but the history needed one poet to rebuild everything again with his poetry and with his story. And immigration helped him, give him the possibilities to be a great, a big, important poet, and to get back everything that Genghis Khan had destroyed.
Allora sì, è proprio così, perché forse nel mondo occidentale non si sa bene che cosa fece Genghis Khan, in particolare in Persia. Quando entrò in Iran non si limitò a distruggere gli edifici, insomma, o ciò che normalmente in un'invasione accade, ma distrusse addirittura gli alberi, qualunque cosa incontrasse sul proprio cammino con il suo grande esercito. E allora il padre di Rumi sapeva che questo suo figlio, che era allora adolescente, aveva 14-15 anni, era già molto versato, molto portato, era un figlio speciale, e che quindi andava messo in salvo. Dunque lo prese per mano e fuggirono fuori dalla loro patria, questo consentì poi a Rumi di ricostruire tutto quello che era stato distrutto nel proprio paese attraverso la poesia. E quindi il libro, che non è soltanto un libro che riguarda la poesia di Rumi, insomma i suoi scritti o la sua vita, ma è anche un libro di storia, ricostruisce la ricostruzione che attraverso ciò che lui portò e regalò, insomma, al mondo e anche al suo paese, permise di ricostruire evidentemente anche un'identità della Persia.
To make it clear, I am not Rumi. I am a student in the College of Rumi, but I try to do the same. The Ayatollahs had killed my comrades, my brother, and they destroyed my house, our house. And I have got, because of immigration, I have got freedom to write by writing to get all those things back. If you, for example, if you read my House of the Mosque, everything in that house, the Ayatollahs had destroyed, but I have get all of them back in freedom of my immigration.
Writing, yeah. Your immigration and your writing. The last question, time flies, obviously, when we talk about these things. The last question is about the importance of poetry, especially in Iran. I myself, traveling to Iran, have noticed how important it is, even for very young people.
Very young people.
Why is that?
Every country has his power. God have given every country a kind of power to express itself. For example, in the Netherlands, God have given them a very beautiful light. And they can with that light, they are able to make beautiful pictures, beautiful arts. And in Iran, God have given those people the power of telling, the power of expression themselves in poetry. But why? Yeah, maybe because of the mountain, because of the so much beauty of nature. Because of so many birds, they are singing the whole time.
Yeah,
that you maybe because of the wind that sings the beautiful things, and maybe because of his story with so many.
Such a long story.
Long story. Mm. Yes.
Much longer than the Italian or the Greek one, for
yes,
instance. Right. One of the few countries where you feel young yes. as a country.
Yes.
Normally, it's the contrary for Italians. Thanks very much for being with us. Thank you so much. I'll translate your answer. Aggiungeva Kadera Dola, io, attenzione, non mi paragono a Rumi, io sono uno studioso nell'aula di Rumi, però mi sono accadute delle cose simili, cioè la mia famiglia, i miei amici sono stati perseguitati e spesso uccisi dall'attuale regime per ritrovare la libertà e ricostruire ciò che avevo perso, come la casa, per esempio, l'ho potuto fare proprio emigrando e attraverso la mia scrittura. Alla domanda perché in Iran la poesia è così importante, riguarda tutti, anche i giovanissimi, insomma, ogni paese riceve un proprio potere. In Olanda, per esempio, c'è una luce meravigliosa che ha determinato opere d'arte assolutamente straordinarie. All'Iran è stata data la possibilità del racconto e del racconto poetico, e forse, chi lo sa, per la sua storia così antica, per il vento, per i mille uccelli che cantano continuamente, che evocano il pensiero poetico, questo è lo strumento, il potere che è stato dato all'Iran. E allora abbiamo brevemente parlato di quello che cerchi, sta cercando te, un viaggio mistico nella vita e nella poesia di Rumi, edito da Iperborea e scritto da Kader Abdollah, che ringraziamo di essere venuto qui oggi, e che sarà questo pomeriggio alle 18.30 al Teatro Franco Parenti. Alle 18, scusate, ho aggiunto una mezz'ora, alle 18 al Teatro Franco Parenti, con altri ospiti naturalmente, a presentarlo molto più a lungo. Thanks very much for being
with
us today. Thank you.
Tu per
Ed eccoci al nostro Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Eccomi. Allora, vi porto di nuovo a Piacenza per fare un bilancio di tutte e tre le opere che ho sentito in questi tre fine settimana bellissimi, dal 29 ottobre al 9 novembre. È un'operazione che mi fa piacere, sulla quale mi fa piacere tornare, perché è stata ambiziosissima. Ha portato in scena Rigoletto, Trovatore, Traviata di Giuseppe Verdi, con le stesse voci, lo stesso direttore, lo stesso regista. Cioè, un grosso tour de force, ira, perché sostenere recite ravvicinate di tre opere così difficili non è da tutti, e infatti l'impresa, a mia memoria, è proprio unica. Naturalmente ci sono dei rischi da mettere in conto a teatro, no? Indisposizioni, numero delle prove, imprevisti dell'ultima ora, dimenticanze di parole, anche quello, incidenti vari. Però al netto di questi inconvenienti, che chi calca le scene di teatro lo sa, no? L'operazione merita veramente un grande applauso a chi l'ha ideata, e naturalmente la sovrintendente del teatro Cristina Ferrari, e a chi l'ha eseguita. La regia di Roberto Catalano, lo dico subito, è riuscita veramente molto bene a stabilire un filo rosso fra le tre opere: la violenza sulle donne, cioè Gilda, Azucena, Leonora, Violetta, e poi questa incombente presenza della morte recitata da un unico bravissimo attore in tutte e tre i casi. Rigoletto, che quindi si apre con un corista che taglia i capelli a Gilda, Trovatore con Azucena che si aggira nel campo con la morte, e Traviata con questa Violetta immobile, quasi pietrificata al tavolo della festa, mentre i clienti le buttano addosso brandelli neri, gli stessi che coprono le pareti di questo palazzo che sta in tutte e tre le opere, di cui si vedono gli esterni con un'apertura centrale. Alla fine Violetta muore nelle braccia della morte, a siglare una parabola senza luce e appunto contrassegnata dalla morte. Ma è una regia anche molto recitata su questa scenografia minimalista in maniera molto spontanea ed efficace. Ecco il modo, secondo me, giusto di unire la tradizione e l'innovazione con produzioni che non costano molto e realizzano invece interpretazioni originali. Poi, esecuzione musicale eccellente. L'altro perno dell'operazione è il maestro Francesco Lanzillotta sul podio, l'Orchestra Sinfonica di Milano, New Entry in Buca, tre grandissime direzioni. Quello che emerge è proprio questa concertazione potente, fraseggiata, trasparente, che suggerisce sfumature e fraseggi. Forse delle tre la resa più impressionante è il Trovatore di qualche giorno fa, dove l'orchestra è apparsa del tutto trasformata rispetto al Trovatore milanese nella sede dell'Orchestra Sinfonica di Milano in quest'estate, e ha trovato colori, leggerezze, trasparenze, che sono proprio la vera cifra del Trovatore di Verdi. Nessuna pesantezza e soprattutto finalmente esecuzione fedele in tutti e tre i casi dell'edizione critica, senza acuti di tradizione, cadenzacce, effettacci. Grandi cantanti, nomino naturalmente Francesco Meli, Luca Salsi, grandissimi nei rispettivi ruoli, ma soprattutto do rilievo, visto che il tempo è poco, al soprano Maria Novella Malfatti, che è stata sostituita purtroppo dalla brava Ruth Iniesta nel Rigoletto, ma poi lo ha ricantato, che ha fatto proprio tutti e tre i ruoli. Un giovane soprano che ha una tecnica notevolissima, una voce scura e pastosa, è tenuta leggera negli acuti, che sono quindi sicuri, molta estensione, una discreta agilità, sa cantare piano e pianissimo, sfuma tutto, e le sue due interpretazioni, quello che ho sentito, Leonora e Violetta, lasciano il segno, ed è pure commovente. Mi auguro di risentirla ancora, le auguro di dosare le sue forze, i suoi nervi per mantenersi ad alti livelli. Nomino, perché è stata magnifica, Teresa Romano nel Trovatore, Azucena e Ernesto Petti nel Trovatore. Bilancio dunque positivo per la nostra sorprendente provincia.
Grazie.
Inizia il Festival Donizetti e ne potremo parlare tranquillissimamente la prossima settimana.
Grazie come sempre a Giovanni Chiodi, a risentirci presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
E noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Cult. Adesso le notizie. E ricordatevi che domani alle 11.30 saremo nel cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco con Cult e poi con tante altre trasmissioni anche sabato e domenica. Venite a trovarci, ci fa sempre molto piacere. E che a partire da stasera fino a domenica ci sono tanti incontri nel nostro auditorium per incontrare autori, quindi andate sul sito di Book City cercando Radio Popolare Book City e trovate tutti gli orari. Venite a trovarci, c'è anche la Pebbedda in cortile. Le notizie, risentirci da Ira Rubini, a domani con Book City.